Buonasera a tutti e innanzitutto il ricordare bentornato a Maurizio Bettini, noto e apprezzato filologo classico, insegna filologia classica all'Università di Siena. Ci limitiamo, come sono numerose pubblicazioni, ci limitiamo a ricordare i libri presentati in questa sede. Bizzarramente con Omero Calabrese nel 2003, Il mito di Elena con Carlo Brillante, Il mito di Narciso con Ezio Pellizzer, Il mito di Edipo, immagini e racconti dalla Grecia ad oggi, con Luigi Spina, Il mito delle sirene, immagini e racconti dalla Grecia ad oggi. Sì. Alle porte dei sogni, siamo già arrivati nel 2009, Il mito di Circe, con Cristiano Franco, immagini e racconti della Grecia di oggi, dalla Grecia a oggi, e Affari di famiglia, la parentela della letteratura della cultura antica, presentati entrambi nel 2010. Tra le sue incursioni nella narrativa, molto molto piacevoli peraltro, ricordiamo sempre in questa sede la raccolta dei racconti con i libri del 98, Le coccinelle di Ledum nel 2004, Voci nel 2008, Contro le radici 2013, con l'obbligo di Sanremo 12 febbraio 2014 e siamo in attesa del prossimo libro. Con noi Marco Aime, insegna antropologia culturale presso l'Università di Genova. Tra i suoi libri ricordiamo il primo libro di antropologia del 2008, Una bella differenza alla scoperta delle diversità nel mondo, del 2009, con Davide Papotti, L'altro e l'altrove, antropologia, geografia e turismo, 2012, La macchia della razza, storia di ordinaria discriminazione, 2013, Cultura, 2013. Ha inoltre curato l'edizione italiana del dizionario di antropologia e etnologia. Marcello Flores insegna storia contemporanea e storia comparata alla Facoltà di Lettere dell'Università di Siena. È stato direttore della rivista I Viaggi di Erodoto e collabora con la rivista Il Mulino. Fa parte del comitato scientifico per la pubblicazione dei documenti diplomatici italiani sull'Armenia. Per le sue pubblicazioni, Storia dei diritti umani del 2008, La fine del comunismo nel 2011. Il libro che Maurizio Bettini offre oggi alla nostra riflessione, Elogio del politeismo, quello che possiamo imparare oggi dalle religioni antiche, parte dall'idea che ci possa essere qualcosa da imparare dalle religioni antiche come esempio di tolleranza. Propone infatti un confronto tra le religioni antiche e quelle giudaico-cristiano-islamiche, a partire dalla principale differenza che le contraddistingue. Le prime veneravano una pluralità di dei con una gerarchia di valori flessibile e aperta. Le seconde un solo Dio, assoluto, unico, intollerante di qualsiasi altra divinità. Il monoteismo dei cristiani, al pari di quello giudaico e islamico, è per sua natura intollerante, proprio laddove predica la tolleranza, e lo fa da sempre da una posizione di superiorità, come se dovesse avere pazienza con chi è nell'errore, poiché caratteristica delle religioni monoteistiche è la presunzione di possedere una verità assoluta. Passo subito la parola.
Bene, buonasera a tutti, grazie per essere qui, grazie anche a Benedetti per avermi invitato. Eravamo l'anno scorso qua proprio con Maurizio Bettini
Ricordo bene quel giorno, il giorno in cui era stato eletto il Papa.
Quindi mi ricordo, è arrivata la notizia, quindi quel giorno lì è arrivato. E dunque, ecco, mi ha fatto molto piacere, ecco, che, di essere stato coinvolto in questa presentazione, perché intanto la curiosità per uno che fa l'antropologo culturale, ecco, vedere come si possa fare anche antropologia del mondo antico, ecco, quindi è stata un'esperienza interessante, ma soprattutto per la ricchezza di dati che contiene questo testo e anche in fondo una buona dose di provocazione, ecco, contiene. E ecco, mi è piaciuto molto, perché proprio come Bettini ha iniziato questo discorso. Ecco, lui cita, tanto siamo vicino a Natale, quindi viene che cosa? È già successo più volte, ecco, discussioni per cui in alcune scuole, alcuni maestri, insegnanti, dove tradizionalmente si allestiva il presepio, di rinunciare a questo perché potrebbe offendere ai bambini, alcuni allievi di un altro credo che non fosse quello cristiano. Molto curiosamente però Bettini affianca questo gesto, questa rinuncia al presepio, ha invece una provocazione fatta alcuni anni fa, quando è vita Doriana Fallaci, quando si parlava di costruire la moschea con il Valdese, e poi dichiarò: mi farò dare io l'esplosivo dei miei amici anarchici, andrò a farla esplodere, no? Quindi da un lato un gesto, quello che potremmo leggere come un gesto di apertura e di rispetto verso l'altro credo, dall'altro invece il gesto di tolleranza massima, cioè di andare a distruggere l'edificio di culto dell'altro credo. Cosa hanno in comune la distruzione della moschea, per esempio? Beh, hanno in comune, seppur con finalità ben diverse, ecco, ma hanno in comune un modo di leggere, che è quello del monoteismo, cioè dei monoteismi, cioè il quadro in cui vengono lette entrambe le cose, uno in un modo violento, un altro in un modo, se vogliamo, di apertura, di rispetto, addirittura di tolleranza, ma tutti e due hanno a che fare col fatto che o in bene o in male non riusciamo a pensare al di là della divinità, che questo è un modello che nasce appunto dalla storia dei monoteismi e che invece, e qui Bettini comincia il suo cammino da lontano nel mondo in cui poi si muove bene, quello del mondo antico, vedere dove stanno le differenze tra le religioni, soprattutto i tre grandi monoteismi, insomma, ebraismo, cristianesimo, islam, e le religioni politeiste, in particolare quelle dell'antica Roma e dell'antica Grecia, ma i principi poi esposti valgono per altre religioni asiatiche o anche per altre religioni contemporanee di popolazioni più africane che conosco, dove non è solo un problema di quantità, uno o molti, ma è una diversa concezione che crea un diverso paradigma di riferimento, no? Beh, intanto è curioso, e qui per me è stata una bella scoperta, intanto scoprire che appunto ci sia addirittura un'analogia tra il presepio, che in fondo è un allestimento, una rappresentazione per tenere lì una memoria fatta di statuine, una memoria fortemente manipolata, ci spiega anche Bettini, il bue e l'asinello non c'erano, a volte una capanna, a volte una grotta, però tutto questo ha la funzione di raccontarci una cosa e per esempio l'arrivo dei re magi che arrivano d'Oriente e che si inchinano di fronte al neonato è un segno che della sottomissione delle altre religioni a quella nuovo credo. Ma è curioso paragone con una celebrazione simile nello stesso periodo, alla fine dell'anno, nell'antica Roma si celebravano i Saturnalia e poi i Compitalia, dove in queste due celebrazioni una appunto, dedicata a Saturno, un'altra invece un pochino più intima, più familiare, venivano però esposte, vestite, adornate delle statuette che rappresentavano alcune all'interno delle case, altre nelle edicole, le edicole venivano adornate con altre statuette che venivano chiamate manie, se è quale. Tanto puoi chiedere se il termine mania ha a che fare con questo, ma non lo so, ma questo non ha niente a che vedere. Ecco, però qual è la differenza, se gli fiorentini, che beh, a nessun cittadino di Roma antica sarebbe venuto in mente di non esporre quelle statuette perché il suo vicino di casa magari adorava Iside. No? Ecco. E tutto questo perché ci porta, e credo che sia il fulcro di tutta la riflessione di Bentini, è quella della traducibilità e dell'interpretazione. Cioè, i politeismi in fondo prevedevano una serie di divinità, ognuna bene o male addetta a svolgere un qualche compito, ad assolvere alcune attività, e quasi sempre queste attività avevano a che fare con i problemi umani. C'è sempre un dio della guerra, una dea dell'amore, della fertilità, dei raccolti, della gioia, insomma, diverse come forma, come caratteristiche, come nome, ma due politeisti che si, di religioni diverse che si incontravano, potevano in qualche modo ritrovare l'uno nel pantheon dell'altro delle divinità che in qualche modo potevano essere tradotte o interpretate. E quindi c'era una sorta di maggior possibilità anche di discussione. Mentre invece poi con l'avvento, ecco, della divisione con mosaica e monoteismo, quando c'era quello famoso non avrai altro Dio di cuore di me, ecco che nasce non solo il Dio unico, ma il Dio gelosissimo, il Dio che non prevede l'alternativa. Le altre divinità, mentre il politeista poteva riconoscere le altre divinità, non sono le mie ma sono divinità, qui le altre non possono più essere divinità perché non sono più dei, sono demoni o non dei, no? Ecco, io adesso mi fermo qui, ecco, perché c'è una frase del libro, ecco, proprio su questo, ecco, arriva un momento in cui, quando c'è la narrazione del Vangelo, in cui tu dici la curiosità cede alla fede. Ecco, è qui che secondo me ruota molto del ragionamento.
Grazie, ma io ringrazio Marco Aimi, che veramente mi fa un regalo essere qui per questa discussione, e la sua lettura è come sempre molto preziosa. La domanda che lui mi fa, cioè questa frase che io ho scritto, non la ricordavo proprio che fosse così bella, ma è uscita bene. Cioè, sono contento, mi piace. No, ma in effetti è così, un aspetto fondamentale di questo processo che si chiama a Roma l'interpretazione degli dèi, una frase che usa Tacito la volta in cui dice che due sconosciute divinità di un popolo germanico di cui intanto non si sa nulla, si chiamano Narvali, queste due divinità dette Alci, lui dice in interpretazione romana sono Castore e Polluce, cioè due divinità importanti di Roma. Cioè. Quindi la traducibilità, lui traduce tranquillamente una divinità germanica con una divinità sua e non minore. Interpretazione però non vuol dire banalmente traduzione, ecco, quello che c'è di interessante in questo termine è che è un processo di interpretazione, di ricerca, anche di esperimento. In altri casi si vede come gli scrittori antichi tentano varie vie, dice ma non so, i Tenates potrebbero essere i greci Eros, però alcuni dicono che sono i Teoi Patrioi, altri ancora dicono che sono altre divinità, cioè c'è un processo di, appunto, di interpretazione, di ricerca, di esperimento, che è dovuta al fatto che c'è però una reale curiosità per le idee degli altri. Questo è sostanziale, qui c'è dietro di questo procedimento. Cioè, le idee degli altri li voglio conoscere e in certi casi li posso identificare con i miei, in altri casi li posso addirittura importare nel mio pantheon e farli miei. tutto ciò con l'avvento dei monoteismi esclusivi non può avvenire più, non c'è più nemmeno la curiosità per la religione altrui, infatti non ce ne sa mai nulla, cioè sono pochi, come dire, spiriti più illuminati, più curiosi, più appassionati di queste cose, che conoscono anche i contenuti di altre religioni, ma altrimenti il processo normale è di ignorarli. Perché? Perché non sono vere, ma comunque forse viene ancora prima del giudicare, del dire non sono vere, semplicemente è ovvio che sia così, la religione è la mia, non può essere quella degli altri, quindi perché dovrei conoscere? Ecco lì scatta appunto questo meccanismo per cui la curiosità viene sostituita dalla fede, non c'è la fede nel mio Dio, ma non c'è la curiosità per le idee degli altri.
Buonasera, anch'io volevo ringraziare Anna Benedetti dell'invito, anche perché con Maurizio ci frequentiamo spesso, ma discutere pubblicamente è un'altra cosa. Allora anch'io gli farò qualche domanda, intanto una. Prima però volevo sottolineare come, anche se in modo sintetico, questo è un libro che ci spiega cos'è il politeismo, cosa che credo la gran parte, la maggioranza di noi, al di là della definizione, non sa, non in modo approfondito, del come, anzi ci sarebbe bello conoscere di più come avviene questo travaso da Grecia a Roma, da Roma alla Grecia, dall'Egitto, dalla Siria e così via. Quando avviene? Dopo le conquiste, durante le guerre, in periodi anche di pace, per i commerci e così via. Soprattutto c'è all'inizio la messa a fuoco del fatto che noi abbiamo vissuto parecchi secoli, diciamo 20 secoli, quasi, con il tabù della religione del mondo classico. Cioè, non se n'è mai parlato, perché considerata pagana, minore, una tappa da dimenticare rispetto a quelle del monoteismo, eccetera. E invece viene fuori come la religione è una forma fondamentale della struttura politica dell'antichità, che quindi ha una capacità di reggere anche le vicende della cosa pubblica, è il perimetro, il contesto in cui si agisce pubblicamente. Oggi, credo che Maurizio queste cose probabilmente le pensa da tempo, ma oggi ha sentito una urgenza particolare di scrivere, perché oggi viviamo in un mondo in cui la conflittualità religiosa è fortissima. Se si avesse dovuto parlare di qualche decina d'anni fa, era un conflitto più ideologico statuale quello che era al centro, o visto che quest'anno ricorre il centenario della prima guerra mondiale, prima ancora era nazionale, ma questo elemento di conflitto religioso noi lo viviamo oggi dopo averlo vissuto all'epoca delle guerre di religione nell'Occidente, nell'Europa sostanzialmente. Quindi questo è qualcosa di importante per noi. Il conflitto religione appartiene o agli ugonotti o alle crociate, per fare due esempi, quindi qualcosa di estremamente lontano. E anche per questo che non ci si è mai interrogati, forse con curiosità, che è sempre una delle cose fondamentali sul politeismo. Oggi invece la globalizzazione ha cambiato. Quando noi pensiamo all'Islam, i fatti della quotidianità ci fanno pensare prima al Qaeda, all'ISIS, ai talebani, che non a Maometto, e quindi a una dinamica particolare della religione che è quella che provoca conflitto, terrorismo, morte e così via. Non sto a ripetere le cose che ha ricordato adesso Marco Aime sulle moschee, il presepio, eccetera. Però un appunto vorrei farlo, perché Maurizio ci è ritornato in più libri su questo: nell'assurdità della richiesta di reciprocità per poter essere tolleranti. Cioè si dice, noi potremmo essere tolleranti se lo foste anche voi. Se voi accettate che i cristiani possano costruire le chiese nei paesi islamici, allora anche noi accettiamo, che sarebbe come dire che noi, siccome negli Stati Uniti c'è la pena di morte, allora gli americani possiamo ucciderli anche noi, mentre magari i francesi no, perché adesso l'hanno abolita, e così. È veramente una posizione abbastanza assurda. Questa capacità di assimilazione e rispetto delle altre culture, perché poi questo significava il rispetto e l'assimilazione delle altre religioni, è stata, credo, una forza grandissima del diritto romano, che non a caso è stata al centro e alla base del grande progresso dei diritti in generale. Spesso parlando con colleghi che vengono dagli Stati Uniti, dall'Australia, eccetera, guardano il diritto romano e dicono: ma perché voi studiate il diritto romano, questa cosa che non c'entra niente con il diritto? E non capisco quanto invece sia una cosa estremamente importante, perché è quello che ci ha permesso di arrivare poi a tutta quella dinamica che riporta in causa di nuovo la religione del diritto naturale. Il diritto naturale è stata una svolta fondamentale nella modernità, ma quando oggi si parla di diritti naturali, il problema, come ne parla per esempio la Chiesa Cattolica, il problema è chi stabilisce quali sono i diritti naturali. E di nuovo c'è l'autorità, che è l'autorità della religione monoteista, che necessariamente si arroga il diritto di stabilire questo, e quindi rifiutando quella realtà che nel politeismo invece è presente, di considerare i diritti come una costruzione storica che man mano nel tempo si trasforma, si arricca, si arricchisce, delle volte può anche regredire, ma che sostanzialmente risponde allo sviluppo della storia. Io la questione principale su cui chiederei a Maurizio di intervenire è quello che riguarda il rapporto tra religione e violenza, perché c'è tutta una argomentazione importante nel suo libro sul fatto che, guardando ovviamente all'oggi, cioè la religione oggi è causa di violenza nella società antica, che pure era una società violenta non poco, non c'è mai stata una causa religiosa per la violenza. Allora, qui intanto gli chiederei se questa mancanza di conflitti religiosi, che è sicuramente vera, ma è dirimente fino in fondo rispetto al giudizio che noi dobbiamo dare della violenza di una società. Se noi guardiamo alla violenza del Novecento, la Prima Guerra Mondiale è nata da una violenza di tipo nazionalista che con la religione non aveva nulla a che fare, perché anzi avevano tutti lo stesso Dio cristiano, quasi tutti, insomma, dalla loro parte. La Seconda Guerra Mondiale è stata una guerra ideologico-razzista, ma di un razzismo non a caso non più religioso come quello del antigiudaismo cattolico, ma quello biologico del nazismo, e quindi è vero che la religione può aumentare un conflitto, però è anche vero che anche l'indifferenza alla religione, l'accettazione, ecco, come la mettiamo nel... io lo vedo molto bene come un discorso che riguarda l'oggi, perché noi siamo di fronte oggi a un proliferare di violenza di tipo religioso. Mi sembra che però a livello generale il discorso della violenza dovrebbe avere forse una caratterizzazione un po' più ampia. Ecco, per adesso mi fermo qui, ma ecco, soprattutto per esempio il discorso della violenza all'esterno e all'interno, perché il carattere religioso della violenza c'è stato in Europa fortissimo, sia nei confronti dell'esterno con le crociate, sia all'interno con le lotte contro gli eretici, le streghe, gli apostati e così via. Ecco, rispetto a questa dinamica di violenza esterna e interna, che nel mondo antico sono entrambe presenti, sicuramente perché sono piene di guerre tra comunità diverse e sono piene di guerre civili, le società antiche. Allora, di nuovo, che cosa c'è dietro? Anche se non c'è la religione come elemento che autorizza, che legittima, cosa che spesso si è fatto in Occidente.
Certamente non basterebbe cancellare le religioni di qualsiasi tipo per abolire la violenza, magari. Cioè, quello che mi colpiva è questo: il mondo antico è un mondo in cui la guerra e la violenza sono di casa. Si sono greci e romani, ma non solo loro, si sono insanguinati per motivi estremamente simili a quelli che Marcello citava a proposito della prima e seconda guerra mondiale, che sono motivi di imperialismo, di abilità, di ricchezza, di, come diceva Vico, boria delle nazioni. Insomma, non c'era, da questo punto di vista non c'è particolare differenza. La violenza è sicuramente un discorso da svolgere a parte, in sé. Però quello che mi colpiva è che il mondo antico non conosce guerre né interne né esterne per motivi religiosi, cioè non si aggredisce una comunità, una nazione o un gruppo interno alla propria comunità per imporgli una religione diversa da quella che professa. Questo è ignoto, il conflitto religioso nel mondo antico non c'è, salvo alcuni casi che meriterebbero però di essere esaminati. Cioè, uno, il primo, è a Roma il Senatus Consultum de Balcanalibus, quando viene represso, anche con violenza, un culto di Bacco, che però le autorità romane considerano una congiura per impadronirsi dello Stato. La cosa interessante è che se si va a vedere il Senatus Consultum, che noi abbiamo, perché è conservato epigraficamente, si vede che ci sono delle cose proprio da romani, cioè si dice il culto è proibito, però in tutti i sacerdoti e i luoghi sacri alla divinità che sono anteriori, che sono antichi, eccetera, non possono essere abbattuti. Secondo, se proprio qualcuno ritiene piaculum, cioè cosa empia, non celebrare questo culto, per qualche motivo suo, lo deve fare, ma con un'autorizzazione del pretore, alla presenza, cioè una cosa tutta disciplinata. Quindi quello che è chiaro, che non si vuole reprimere Bacco, ecco, non è il falso dio, è il modo in cui viene onorato che è considerato una congiura contro il popolo romano. Quindi non è un vero e proprio motivo religioso, sì, in un certo senso lo è, ma non nel senso che penseremmo noi, cioè nel caso di reprimere una divinità considerata empia, negativa, non è questo. E anche l'origine della persecuzione cristiana, che poi si complica di tante cause e violenze successive, sta nel fatto che i cristiani non possono, per il motivo che è stato già detto da Marco e da Marcello, non possono onorare altri dei. Questo loro non possono farlo, con la migliore buona volontà, in buona fede, non possono onorare gli dei della città. Ora, questo è, a Roma, è considerato non essere un cittadino, non ti puoi fidare di uno che non onora gli dei della città. Viene detto: se voi, noi siamo pronti a riconoscere il vostro Dio, però dovete riconoscere i nostri reciprocamente. Questo il cristiano non può farlo. Non può farlo perché lui può onorare solo il suo Dio, gli altri non sono dei, sono falsi. E non è tanto che non può onorare l'imperatore, non può onorare nessun altro Dio che non sia il proprio. Quindi questo alla fine provoca l'idea, è una congiura. Facevo questo esempio, è un po' cretino, ma insomma secondo me illustra abbastanza. Non onorare gli dei della città a Roma è un po' come in America non pagare le tasse. Non in Italia, no? Dove non pagare le tasse non è considerato grave. Però, ecco, non sei un buon cittadino, se non paghi le tasse non sei... È una cosa simile, perché la religione è un fatto che è non una sfera a parte, la più preziosa per l'uomo, quella in cui identifica la sua spiritualità, la parte migliore di sé, fa parte della costruzione politica, sociale, economica di una comunità. Questa è la religione antica. Quindi se uno si sottrae a questo, viene depresso a un certo punto. Quindi il problema che pone, tornando al problema che poneva Marcello, la violenza purtroppo è indipendente da cose di questo tipo, cioè dalla presenza o meno di una religione con tanti gay, con un solo Dio. Quello che però colpisce è che perlomeno, diciamo, non poteva accadere a Roma che facessero scendere 40 persone da un autobus e gli dicessero sai leggere il Corano o no, allora ti uccido. Ecco, questo è l'espressione massima però di un carattere esclusivo, quindi anche violento, della propria religione. Cioè, se tu non conosci i libri veri, il sacro libro, io ti ammazzo, perché non sei degno di abitare su questo stesso suolo, eccetera. Questi sono atteggiamenti che noi diciamo sono estremi, sono di fondamentalismo, e lo sono chiaramente, che però rassomigliano molto a cose che accadevano in territori cosiddetti più civili 100-200 anni fa. L'Inquisizione portoghese finisce nel 1832, mi pare, abbastanza tardi, e probabilmente 200 anni fa, se io avessi scritto un elogio del politeismo, non so se sarei qui adesso con voi a parlarne, ma probabilmente avrei, insomma, è che nel fondo, e qui mi concludo riferendomi poi allo studioso che ha ispirato molto delle mie idee, che è Jan Assmann, grande egittologo e studioso del mondo ebraico, ed è sua questa idea del monoteismo che non è traducibile, che è esclusivo, eccetera. Lui dice c'è una semantica culturale dentro questi libri, un qualche cosa che a un certo punto può indirizzare verso l'esclusione e la violenza. Non è detto che lo faccia, anzi, spesso questo non accade, però c'è questa punta che è rivolta verso l'esterno, che è l'esclusione, l'escludere l'altro, ecco. Concludo dicendo, io oggi sono un ascoltatore di un po' parco, diciamo, ma a volte lo faccio, Uomini e Profeti, che è una trasmissione che si fa sabato mattina, domenica mattina. Ho sentito una discussione sulla violenza, per l'appunto, tra il mondo buddista e il mondo monoteista, insomma, islamico, cristiano, eccetera, in cui si diceva che anche il buddismo, che è una religione, ammesso che lo sia, di pace, però ha conosciuto forme violente. E allora l'intervistatrice diceva, ecco, questo è molto interessante perché si accusa sempre i monoteismi della violenza, però anche il buddismo ha conosciuto le sue forme di violenza, il guerriero che si identificava in questa religione, che però uccideva. E l'intervistato diceva, ecco, tutte queste cose è bene ricordarle, perché la violenza e la religione, conoscere che la religione ha anche la violenza, ne aumenta lo spessore, diceva, ne aumenta lo spessore. E a quel punto dicevo, stavo guidando, come ne aumenta lo spessore? Lo diminuisce lo spessore. Che discorso è che la violenza aumenta lo spessore della religione? Non aumenta affatto, la indebolisce, la squalifica, per quello che mi riguarda. Quindi volevo concludere con questa piccola riflessione di quanti luoghi comuni poi circolano attorno a cose di cui si fa fatica a parlare, e quindi si cerca poi di risolvere con dei giochi di parole più o meno ampi.
Intanto, ecco, va sottolineato come appunto il discorso dell'esclusività poi viene legato al concetto di verità, perché ecco, prima dalle divinità non ci si aspettava che ci fosse una verità assoluta, cioè ognuno aveva la sua, aveva anche dei difetti, un po' umane queste divinità, quindi non ci si aspettava la perfezione e soprattutto la verità assoluta. Quando entra in gioco l'idea di verità, e di verità ce n'è una e altra per forza e falsa, quindi però ecco, è molto interessante quel problema che cerco io, perché c'è tutto un discorso, soprattutto dello sguardo verso queste religioni, ma che appunto anche nel campo dell'antropologia culturale è stato affrontato. Per esempio, quando si parla di altre società, diciamo, soprattutto non occidentali, no? Per esempio, per molto tempo si è sempre usato la formula privativa, cioè popoli senza scrittura, senza Stato, sempre senza qualcosa, no? Come se la caratteristica dell'Oriente fosse quel senso. Intanto quel senso è relativo, ma poi chi l'ha detto che senza scrittura sia meglio che con la scrittura? Cioè, è un'altra cosa, no? Però il fatto di dire senza, usare questa forma già le metteva in una, gerarchia, in un posto, un piano più basso della gerarchia. Ecco, qui tu, nella seconda parte del libro, fai tutta una riflessione, un'analisi proprio sui termini, no? Politeismo, paganesimo, idolatria, no? Tra l'altro, ecco, vedo che sono tutti termini coniati a posteriore e soprattutto poi che hanno avuto uno slittamento semantico, perché adesso poi questo ce lo spiega, e tu, cioè, addirittura nascono con un'altra accezione rispetto a quella che noi oggi conosciamo e che utilizziamo. Ecco. Però ecco, è fondamentale vedere come anche appunto da parte poi dei monoteismi, nel caso nostro del cristianesimo, perché viviamo in un paese a forte tradizione, non solo cristiani, ma cattolici, ci sia stato proprio, ecco, e come già accennava anche Marcello Flores all'inizio, una scarsa conoscenza, una paura delle religioni di non antiche, no? Proprio di averle messe accantonato usando queste categorie, intanto paganesimo, che mette assieme tutta una serie di religioni che erano molto diverse tra di loro, ecco, però vengono appunto anche una sorta di scappare da lasciare là nell'angolo. Paganesimo poi ricorda qualcosa di selvaggio, di primitivo, no? Viene poi usato, vengono usati gli stessi termini appunto per le popolazioni di carattere o di interesse etnografico, tra l'altro, ecco, ecco, i pagani, infatti tu citi proprio con Marco Auger, antropologo francese, che ha scritto un libro, fatto appunto Genio del Paganesimo, proprio in risposta, ecco, dire che esiste, e tra l'altro poi vedendo appunto come certi termini, anche quello di da fatticius fino a feticcio, ecco, con una trasformazione portoghese, che poi vengono, ecco, il feticcio ci evoca qualcosa di puro, di misterioso, ma di macabro, no? Questo genere, poi Hollywood ha contribuito molto anche a fare so del voodoo. Quando invece quelli che con un certo tono di prezzo vengono chiamati fetici non sono altro che l'equivalente degli altari, dei luoghi sacri attraverso i quali, su cui si fanno i sacrifici, attraverso i quali si venerano delle divinità, quindi delle sorte di antenne della divinità. Però ecco, dire altare, dire feticcio assume una connotazione assolutamente diversa, ecco. E su questo, ecco, sui termini sarebbe interessante, ecco, chiarire, perché si imparano un sacco di cose anche sull'uso dei termini e sulla storia dei termini.
Brevemente posso riassumere questo capitolo che avevo intitolato La lunga ombra delle parole, perché le parole nascono e poi però gettano un'ombra lunghissima sul dopo. La prima è sicuramente politeismo, che vuol dire dai molti dei, polis e theos, è greco, dai molti dei, creata però da un giudeo di Alessandria, Filone Alessandrino, grande commentatore della Bibbia, il quale, essendo lui uno che credeva in un solo Dio, quello che lo colpiva nella religione dei greci era che ne avevano tanti. In questo modo, come dire, mettendo un'etichetta su questa religione, per cui l'unico aspetto che veniva sottolineato era che avevano tanti dei. Ovviamente non era solo quello, però. Per esempio, ciascuna divinità poi era molte cose, entrando in relazione con altre, però quella era, come dire, classificata dai molti dei, ovviamente dal punto di vista di chi ne ha uno. L'altra, come dire, che fa pandan con questo, cioè il monoteismo, che sembra questa una parola antica, invece non lo è, nasce alla metà del 600 da un teologo inglese che si chiamava Henry Moore, che crea questo monoteismo, ma lo riferisce agli ebrei, perché negano la divinità di Gesù, quindi credo in un solo Dio, per il paradossalmente nasce per indicare un qualcosa che per lui dice è paganesimo, questo è paganesimo per lui. Quindi c'è tutto un, idem per le altre parole, appunto paganesimo in particolare, paganus, una parola che si comincia a usare nella tarda antichità, usa Agostino, e si pensa, si dice in generale perché la religione si era tradizionale, si era rifugiata nelle campagne e chiamavano pagi romani, villaggi, quindi i pagani erano i contadini che erano, essendo rozzi e ignoranti, questa è l'interpretazione dei moderni, essendo rozzi e ignoranti continuavano a professare questa religione nonostante che ci fosse ormai quella vera. Interpretazione moderna che è assolutamente sbagliata, perché semmai verso la fine del mondo antico la religione tradizionale resta nelle città, questo dicono gli storici, tra i gruppi aristocratici, non nelle campagne. Quindi è un modo per semplicemente per screditare questa religione, che chiaramente è sconda, che viene poi sostanzialmente ridotta a mitologia, no? La cosa che colpisce è che noi ci siamo abituati a considerare la religione antica una mitologia. E lo spazio in cui è permesso agli dei antichi di restare vivi è quello dei poeti, della statuaria, dell'arte, e all'interno di questo mondo, se voi guardate su Wikipedia la Giunone, Juno, è interessante, c'è scritto divinità della mitologia romana, che è una frase estremamente contraddittoria, perché quella è una importantissima divinità romana, con templi, sacerdozi, protettrice di città, e lì è ridotta la divinità della mitologia, perché questa è la, come dire, il ruolo che è stato attribuito agli dei antichi, forse non potendone fare a meno, perché stavano in tutti questi testi latini soprattutto, che si continuavano a leggere, quindi c'era bisogno di spostarli in un territorio puramente letterario, ma che non avesse, per carità, niente di reale, neanche di religioso. Infine è interessante quel termine che Marco sottolineava e che ovviamente interessa anche a lui come antropologo, feticcio. Feticcio viene anche questo da una parola latina, factitius, che indica la cosa fatta artificiosamente contro quella naturale, cioè factitius ciò che non è naturale. Dopo un po' passa anche a significare il prodotto di magia, perché è prodotto di un facile che crea qualcosa che è contro la natura in qualche modo. Factitius diventa questo, e poi passa nelle lingue romanze con questo significato, come l'oggetto del mago, della strega, eccetera. Quando i missionari portoghesi vanno in Africa e vedono che queste popolazioni hanno degli oggetti di culto, li chiamano Felicius per dire che è roba di stregoneria. Dopodiché il termine Felice ha tutta la sua fortuna attraverso il maresciallo De Gros, e poi lo riprende Freud, lo riprende Marx, se non sbaglio, non c'è, no? Felicismo della merce, quindi ha tutta una sua straordinaria fortuna, però nasce come termine di discredito per parlare, appunto, come diceva giustamente Heine adesso, per definire ciò che per queste popolazioni è un altare o un'immagine di culto, ridotta appunto a oggetto di stregonesco, diciamo.
Aggiungo una cosa veloce, proprio perché si aggancia, da per dire come ancora oggi il feticcio. Io ho frequentato lungo il Benin, e il sud del Benin è la culla del voodoo, che è una religione a tutti gli effetti, e non quella del bambolino con gli spilloni, che è la versione cinematografica. Allora, negli ultimi anni c'è stato un proliferare in queste zone di sette cristiane americane, le quali hanno agito esattamente un po' come i missionari nell'Ottocento, cioè l'idea era bruciare il idolo, e sono andati nei villaggi a caccia di queste statuette di legno appena sforzate che vengono usate per i sacrifici, comprandole, che sono quelle tecniche, a $50 l'una, no? Poi un prezzo enorme, no? E per poi bruciarle. Ma la cosa curiosa è che abbiamo capito che il concetto che invece sta alla base, per esempio, di una religione come il voodoo, che è una religione politeista, è che non è quella statuetta il fondamentale, è che l'anima divina è in tutto, anche in questa birra. Per cui è nato un mercato di statuette da vendere a quelli che le vogliono bruciare, e si continua a praticare i propri riti, perché quella non passa attraverso quella statuetta, ma qualunque oggetto che contenga un'anima divina. Qui ecco, più felice anche questa versione.
Da prima, quando Maurizio parlava, pensavo a chi, per esempio, tra i grandi scrittori si è occupato di questo. E me, ne ho trovato uno solo, Gore Vidal, che quando ha scritto il romanzo Giuliano, fa un grande affresco in cui, certo, ci mette dentro cose che con la storia che racconti tu non sempre c'entra in modo particolare, ma ci mette dentro proprio l'idea della tolleranza, cioè questa idea di modernità che viene sconfitta, e Giuliano è in qualche modo l'ultimo che, quando ormai la società è perduta, prova con un atto di volontarismo a interrompere questa dinamica storica. Certamente il politeismo, come emerge dai tuoi diversi capitoli, ha una duttilità enorme, maggiore rispetto al moniteismo, soprattutto attorno a tre temi. Uno lo ricordava già Marco, quello della verità, ma anche a quello della autenticità e della natura. Sono tutti aspetti in cui racchiuderli come fa il moniteismo significa perdere delle enormi possibilità che invece il politeismo rende possibile. E questo ci porta al discorso sulla tolleranza. Tu fai anche qui un esame diciamo filologico, linguistico. La tolleranza è qualcosa che si sopporta, è qualcosa che si tollera, cioè si tollera l'errore. Però è vero che poi nella storia del pensiero, e non solo del pensiero, la tolleranza diventa una cosa diversa, lo diventa soprattutto da un punto di vista politico, come compromesso con dopo le guerre di religione, con l'editto di Nanna, eccetera, e poi con l'illuminismo, dove la tolleranza acquista questa dimensione positiva e non solo invece di accettazione un po' negativa e passiva. La domanda che però infatti ora riguarda, ho fatto dopo aver letto il tuo libro, quando appena uscito me l'hai fatto mandare, anche una serie di diciamo, inchieste tra amici, eccetera. Per il politeismo è visto anche da gente come noi, forse bisognerebbe anche provare a chiedere a chi è in sala per vedere se questo, un po' come un momento più vicino all'ateismo, no? Un momento di tutto sommato una religione un po' più meno religione, insomma, che forse ma ci credevano davvero a tutti questi da quello che viene fuori da te invece si capisce che ci credevano davvero, ci credevano in quella logica che è del tutto diversa da quella del moniteismo. Ma se noi guardiamo anche i film che ci raccontano l'antichità, ci sono sempre, sembrano sempre che sono delle persone che offrono, fanno, ma insomma sanno che in realtà poi non funziona quella religione lì, e quindi lo fanno tanto perché è una tradizione, un uso e così via. E quindi in qualche modo ecco, il politeismo è il momento in cui la religione si inventa, e poi però la religione inventata più profonda, che diventa occhio dei popoli, è quella del moniteismo. Ecco, come la mettiamo con questa vicinanza rispetto a un'idea di religiosità debole, fede debole, ecco, come se la debolezza o la forza della fede è se viene divisa in tanti dei o rimane racchiusa in uno solo.
Tema in vero complicato questo, che, però molto centrale in una visione, come dire, nostra, che dobbiamo un po' riguadagnare però di questo politeismo antico. Marcello ha descritto molto bene qual è la percezione comune, sostanzialmente, come una non religione, una religione che non poteva essere così, per forza poi è venuta l'altra, no? In un certo senso, perché quella non teneva. Allora, la prima cosa da dire, secondo me, è che nel mondo antico l'ateismo sostanzialmente non esiste. È un atteggiamento che è condiviso solo da alcuni filosofi, di cui viene anche ricordato il nome. Perché l'ateismo, cioè l'idea che gli dèi ci sono, è dato per scontato. Chi è che non ha gli dèi? I barbari. I barbari non sanno che ci sono gli dèi, perché sono talmente primitivi, ovviamente nella visione di, come dire, etnocentrica, di chi li chiama così, che possono non conoscere gli dèi. Però un popolo che è minimamente civilizzato ha gli dèi, e gli dèi ci sono. Questo, diciamo, va dato per scontato. Il passaggio successivo è come gli si onora. Allora, l'idea di credere negli dèi, appunto come diceva Marcello, non è tanto propria, perché da un lato perché gli dèi ci sono, c'è bisogno di professare una fede specifica che gli dèi ci siano. Dall'altro perché questa nozione di fede che caratterizza sostanzialmente poi il cristianesimo è assente, o perlomeno non ha questo significato, la fede in Dio, il credere in Dio che è praticamente l'essenza della religione. Questo fa pensare, ha fatto pensare, dopo soprattutto gli storici delle religioni, ma in particolare alla Chiesa, che non fosse una vera religione, perché una vera religione è avere la fede. Questo però è assolutamente discutibile, perché appunto l'antropologo ci insegna che la religione si costruisce in tantissimi modi. Non è che c'è un modo solo di costruire la religione, ed è quello di questo spazio intimo, privato, questa totalizzazione per cui l'etica è patrimonio della religione, di chi l'amministra, per esempio. Sono tutte idee caratteristiche, secondo me, dell'Occidente cristiano soprattutto, ma che non sono indispensabili. La religione può essere anche altra. È appunto un modo, come dicevo prima, di tenere insieme la politica, l'economia, la vita domestica, di celebrare rituali, matrimoni, di far andare avanti la vita della comunità, ma questo non necessariamente implica di inginocchiarsi di fronte alla divinità e avere il trasporto, come dire, di identificazione quasi di tipo protestante, questo rapporto proprio personale con Dio. Poi c'è un altro aspetto, che non ci sono solo gli dei della città onorati ufficialmente dai sacerdoti della città, che poi sono dei magistrati sostanzialmente. Ci sono anche nel mondo antico tutte delle sette religiose, come l'orfismo, i misteri di Demetra e Core, in cui ci sono delle forme religiose che rassomigliano di più a quello che poi sarebbe o sarà il cristianesimo, cioè chi si attacca a un valore scatologico, chi si affilia a quei misteri e si comporta bene avrà la garanzia di una sopravvivenza. Quindi è un mondo, da questo punto di vista, estremamente variegato, complicato. Cosa c'è di interessante? Che io mi possa affiliare ai misteri della celebre greca, come dicono i romani, però poi andare normalmente al tempio di Jupiter o andare di nuovo. Non c'è l'esclusione, è questo che caratterizza il politeismo antico, che permette forme anche diversissime di religioni, di religiosità, senza escludere l'una dall'altra, più simili a quelle che verranno dopo, meno simili, più cittadine, più private. Però, diciamo, tutte dentro un contenitore unico, che è quello che non è la tolleranza. Non viene nemmeno in mente che ci sia da tollerare chi si iscrive ai misteri eleusini. Lo può fare tranquillamente. Concludo con un'altra parola, che appunto tra quelle che prima sono state evocate, appunto tolleranza. Toleranza è tollerare, il latino classico non lo usa mai per dire tollerare le idee di un altro. Cos'è che è tollerato nel mondo antico? Le calamità, le intemperie, le disgrazie, la cattiva fortuna, il cattivo carattere di qualcuno, cioè, queste sono le cose che si tollerano, ma non si dice tollerare le opinioni. Quando è che si comincia a usare questa espressione? Comincia a usarla Sant'Agostino per gli eretici, che dice che bisogna tollerare diversa sentiente, se c'è chi la pensa in un altro modo, per il bene della Chiesa, salvo che poi in certi casi lui approva il comportamento dell'imperatore che reprime i donatisti, perché in certi momenti è meglio reprimere. Sta qui l'ambiguità della tolleranza, sta lì, nel fatto che non si riconosce pieno diritto alle idee altrui. lei si toglie, cioè non si interviene per vietare. Poi giustamente dice Marcello, la nozione si evolve dopo Sébastien Castellion, dopo Voltaire, dopo Hume, tolerance diventa quella che è per noi sostanzialmente, però sempre con questo seme, perché la semantica dentro c'è sempre, è sempre un tollerare, non è, ecco, questo appunto è una nozione che nel mondo antico, nel mondo politeista antico, non esiste perché non ce n'è bisogno, non c'è la parola perché non c'è il problema, ci sono tanti altri naturalmente, però non c'è questo, ecco.
Verso la fine del libro, no? Tu metti in luce come i monoteismi si fondano soprattutto sul potere della parola scritta, no? Del libro, e questo è un passaggio fondamentale, no? Claude Lévi-Strauss ha scritto che la scrittura è stato il più grande e formidabile strumento per servire i popoli, no? Quindi che è una valenza politica, che appunto noi invece disprezziamo quelli senza scrittura, no? Perché la parola scritta intanto assume una stabilità, una permanenza nel tempo che non può più essere messa in discussione, no? Nonostante poi queste parole scritte siano appunto di traduzioni diverse, tu ci spieghi, per cui spesso poi i significati hanno serpeggiato, si siano rimodellati, no? E soprattutto questi poi, la Bibbia, quando sono, come fai notare tu, i testi che secondo i praticanti sono scritti da Dio, quindi assoluti, no? Mentre invece il politeismo, gli dei non scrivevano libri, erano gli uomini che parlavano degli dei, non erano gli dei che parlavano. Ecco, però c'è questo finale, no? In cui c'è un'apertura, dici, però noi siamo in un'epoca in cui la scrittura del po' il crepuscolo si stanno imponendo altre forme di comunicazione, web prima di tutto. Bettini fa notare con un poco di ironia che il termine book oggi è più associato a Facebook che non ad altro, per cui il termine appunto è questo. E è anche un po' il crepuscolo dell'autore, la rete permette di prendere, masticare, modellare, cioè l'autorialità che dava la parola stampata viene un po' meno, e chissà che in questo ci sia che i politeismi non riescano a ritrovare, o che i monoteismi assumano qualche tratto dei politeismi, ecco. C'è questa apertura finale perché ci fa pensare che forse non sono finiti del tutto.
Sì, è un'apertura un po', diciamo, utopica, un po' disperata, perché non è che io sia contento che la scrittura e il libro tramonti, è un po' anche forse, come dire, un po' ironica, però mi sentivo di farla, partendo sempre dall'idea che le religioni antiche non hanno libro. Questa è la grande differenza, non ci sono i libri sacri che ti dicono chi è Dio, come è fatto, come bisogna onorarlo, eccetera, ma non solo questo. Nel mondo antico ci sono dei libri, delle opere che parlano degli dei, Esiodo, la Teogonia, Omero, tante altre opere, però è chiaro che l'hanno scritto gli uomini. Lo dice Erodoto, ha un'espressione bellissima, dice gli dei fino a qualche, lui dice 300 anni prima di me, gli dei non si conoscevano. Sono stati Omero ed Esiodo a farci conoscere gli attributi, le qualità, le immagini, i poteri, eccetera, degli dei. Quindi sono gli uomini che hanno fatto conoscere gli dei. Nell'altra visione, il Dio si fa conoscere da solo. Lui è il padrone del discorso su se stesso, è lui. Mentre nel mondo antico il discorso sugli dei appartiene agli uomini. Questo fa una differenza enorme, perché si può continuare all'infinito a riscrivere il discorso sugli dei. Non c'è un modo, come dire, che obbliga, no, che è quello che Dio stesso ha detto di sé. È una differenza, secondo me, talmente grande che in genere non viene messa in evidenza. Perché lì la fine del mondo antico, secondo me, è lì, in questo passaggio tra il discorso su Dio che appartiene agli uomini, e discorso su Dio, che appartiene a Dio, o perlomeno si dice che appartiene a Dio. Questo ha anche delle influenze poi forti sull'idea di traduzione, perché quando si arriva a tradurre la parola dettata da Dio, allora sono dolori, perché come si fa? Cioè, diceva San Gerolamo, persino l'ordine delle parole, qui mysterium est, cioè è un grande mistero che porta significato, perché è Dio che fa. Allora appunto nel finale io dicevo sì, però nel mondo contemporaneo in fondo la scrittura, l'autore stanno un po' impallidendo, stanno svanendo, e quindi chissà che le nuove forme di comunicazione indeboliscano anche questa forza di ciò che sta scritto, e che per cui non si può uscire inevitabilmente perché sta scritto, proprio perché diciamo un po' amaramente non si leggerà più, cioè, come non ci si preoccupa più degli autori, di chi ha scritto che cosa, pian piano forse non ci preoccuperemo più dell'autore divino, quindi però insomma una conclusione, come dire, così gelosa.
Un'ultima domanda conclusiva legata alla considerazione che le religioni monoteiste, o almeno quella per noi più importante, per la nostra cultura, quella cristiana, con la modernità inizia a indebolirsi. C'è un processo che almeno dagli ultimi 30 anni dell'Ottocento fino agli anni Ottanta, possiamo dire del XX secolo, poi è meglio che parlino gli antropologi magari, è caratterizzata da questo indebolimento della religione, l'impoverimento della fede, della credenza, la fede cambia o si perde addirittura, e così. E da questo punto di vista si può dire che oggi esistono tante forme moderne di politeismo. La persona che nata in un ambiente cattolico, sarà battezzata, battezzato il figlio o non l'ha battezzato magari, e quindi perché era uscito, diventa individualmente buddista perché gli piace quel punto di riferimento. Cioè, c'è questo modo in cui ognuno si fa un, diciamo, se noi togliamo o se prendiamo i due poli del credente vero e del ateo purissimo militante, in mezzo c'è una ricchezza di cose che forse assomiglia un po' a una qualche forma di politeismo, chiaramente non codificato o molto individualizzato, eccetera. E da questo però ho fatto una domanda che capisco che a cui non è facile rispondere. Quanto il fatto che la modernità, il pensiero moderno si è sempre ha sempre ritrovato le sue radici nella classicità. E quanto allora la modernità è stata possibile perché faceva riferimento a un contesto politeista e non a un contesto monoteista?
Osservazione estremamente interessante. In effetti, secondo me, però volevo sentire un attimo poi Marco Aimi cosa pensa. Dal punto di vista antropologico, la nostra società occidentale, sostanzialmente, chiamiamola così, si caratterizza perché c'ha due culture, due religioni, anche due mitologie. Il fatto di non aver mai rinunziato al passato classico, attraverso i testi, attraverso le opere d'arte, attraverso il ritorno continuo di queste cose, fa sì che la nostra sia sempre stata una cultura un po' doppia. Non c'è mai stata una dominanza solo di una visione cristiana. C'è una mitologia cristiana, tra l'altro neanche così sviluppata, però c'è sempre stata accanto anche l'altra. E non so se questo poi appunto ha fatto sì che di volta in volta, nel corso dei secoli, quando si ritornava di più a quell'altra, c'era, come dire, una spinta, una contraddizione più forte, e si andava in questo modo, si andava avanti. Quindi io sarei felice se la classicità oggi tornasse, diciamo, in questa forma, no? come tante volte è già tornata, dando una spinta in avanti alla nostra società. Volevo ricordare questa mia piccola esperienza in macchina in California e ho visto mi sono trovato a prendere un caffè, c'era un manifesto relativo al tempio di Iside, che ci sarebbero stati dei culti di Iside, però pensavo che fosse uno scherzo. Poi ho proseguito, invece ho visto dei tipici simboli isiaci lungo la strada, sono fermato, sono entrato dentro, c'era un grandissimo tempio di Iside, uno a un livello diciamo di basso del terreno, uno in una collina più importante. Sono stato introdotto da due giovani sacerdotesse, una irlandese e una nera, quindi anche lì diciamo già si presentava bene la cosa. Mi hanno fatto visitare il tempio, in tutti e due i templi, e sono rimasto colpito, per farla breve, non solo dal fatto che avevano una serie di gatti sacri, come nel culto di Iside, che non mi hanno fatto vedere, ma vi garantisco che c'era, perché l'odore di gatto era insopportabile, una serie di animali, di uccelli strani che consideravano sacri di Iside, ma soprattutto nel tempio c'era poi, sì, delle immagini di Iside, però c'era il Dalai Lama, poi non mi ricordo quale santo, c'è una statuetta, l'ho vista a Camaldoli, insomma, quindi una cosa del tipo francescano, quindi lì avevano riformato, evidentemente su base, però, egiziano, classico, quindi era Plutarco, che in qualche modo aveva ispirato Geyserville, il tempio di Ise di Geyserville, e una volta o due volte al mese veniva la sacerdotessa dalla Georgia, e celebravano questi culti, mi sono fatto spiegare, è stato anche tentato di affiliarmi, penso che no, se poi dovesse pagare una cifra congrua, perché non c'è ritorno.
Mi dico qualcosa velocissimo sul discorso della convivenza, forse come diceva, di livelli vari, che poi a volte non ce ne accorgiamo, no? Perché poi è vero, nel nostro società occidentale si è molto deritualizzato, no? Abbiamo perso molti rituali, non abbiamo sostituiti con pochi, però poi a volte è lo sguardo degli altri che ce lo fa notare. Un caro amico congolese, una volta si discuteva sul culto degli antenati, che in Africa è molto forte, no? E lui dice, beh, ma anche da voi è piuttosto forte, anche soprattutto qui in Italia, no? Io ho detto, ma dai, non così, no? E lui mi dice, e perché allora fate di tutto per conservare i monumenti? Ecco, cioè, lui la leggeva, questa la cosa della conservazione del patrimonio come un culto degli antenati. Non so se avesse ragione o no, però quindi a volte, e se fosse uno di quelli, quando tu dici che a volte i monoteismi sono politismi mascherati, ecco, forse sopravvivono in una forma laicizzata delle altre forme di cose. Lui leggeva questa cosa come il punto degli antenati.
Volevo dire che il politeismo non è mai finito, è sempre esistito, perché il cattolicesimo, a differenza del cristianesimo, è una forma di politeismo. Quando io parlo con qualcuno, ora non a Firenze, ma in Puglia, dove sono nata, lì c'è gente che crede che nelle loro case non c'è l'immagine di Cristo, ma c'è l'immagine della Madonna. E la Madonna è più importante di Gesù Cristo, è pure l'immagine dei santi. Loro, in fondo, sono... ci credono, loro nella l'acqua benedetta e tante altre forme di culto. Io sono sempre convinta che il politeismo, il cristianesimo e il cattolicesimo non ha mai distrutto, anzi ha assorbito tutti i santi, tutti gli idoli del paganesimo, e li ha trasformati da un'altra immagine e li ha inseriti, così insomma poteva far avere successo al cristianesimo delle origini.
Comunque era simile la mia osservazione, mi rileva lei, ma una trentina d'anni fa, quando i miei amici sacerdoti facevo l'osservazione che avevamo un Pantheon, non mi considero poesia, cioè no, io non sono poesia. Voglio dire, non mi riferivo al fatto del politismo, perché il politista accetta altri pensieri, si rimane ugualmente nel nostro patio all'interno del cristianesimo, di Gesù, la Madonna, eccetera, eccetera, e vari casi. Comunque, 30 anni fa succedeva la guerra, adesso se ne fanno quasi un vanto. Ho trovato numerosi sacerdoti, io dico, ma anche noi abbiamo un pantheon, e va bene, se ne fanno un vanto. Poi a proposito delle ne ho sentiti numerosi, non dico che tutti siano così, ma ne ho sentiti numerosi. E a proposito della traduzione degli dei, dei forse no, ma Socrate è cristiano. Per molti cristiani, voglio dire, ho sentito molti cristiani che si fanno vanto di un proto cristianesimo di... Vabbè, io dico quello che ho per esperienza di chiacchiericci tra persone, siccome l'argomento mi interessa, spesso ne parlo con persone, dico chiacchiericci, ma con gente di livello anche.
Allora, mi sentite? Alcune domande. Allora, innanzitutto complimenti, sono rimasto veramente estasiato. Allora, volevo fare delle brevi domande. Allora, la prima è al professor Bettini, anzi le prime due sono al professor Bettini. Allora, lei ha scritto un libro in cui mi pare che esalti la tolleranza del paganesimo, meglio, la tolleranza del politeismo rispetto al monoteismo. Ecco, si può intravedere nelle sue pagine l'osservazione di Max Weber che parlò di politeismo dei valori a proposito del mondo moderno? Ecco, questa è la prima domanda. Poi mi viene in mente un'altra cosa, insomma. Nel mondo antico, soprattutto nella storia greca, se non vado errato, posteriore al periodo propriamente classico, si verificarono alcune guerre sacre per le anfissionie. Ecco, volevo chiedere qualche ragguaglio su questo, se possono essere considerate delle guerre, diciamo così, di prestigio politico, delle guerre di egemonia politica fra le varie polis, oppure delle vere e proprie guerre di religione. Poi la terza domanda la volevo fare al professor Flores, di cui ho letto quasi tutti i libri. Allora, questa domanda è, lei ha detto giustamente che le guerre del 1900, le guerre diciamo così del cosiddetto secolo breve, sono state guerre per lo più, come tra l'altro è stato detto anche da Ernest Nolt, come è stato detto da Samuel Huntington, da Fukuyama, da Hobsbawm, sono delle guerre per lo più di carattere ideologico. Quindi si può utilizzare qua la categoria di Schmitt e la categoria anche di Veblen della religione politica che ha caratterizzato il Novecento?
Ecco, queste sono le domande a chi restituisco.
Rispondiamo rapidamente. Sì, è vero che il cattolicesimo, in questo a differenza di sicuramente di quanto è avvenuto poi dopo la Riforma, ha una pluralità del divino, ma io penso che la tendenza a pluralizzare il divino probabilmente è qualcosa anche di inevitabile, o comunque che spontaneamente si presenta in qualche modo. Quello che però volevo sottolineare è che sì, ci sono le varie Madonne, ci sono i Santi, il pantheon esiste sicuramente, però ecco, vorrei vedere una volta un caso di un appunto uno dei sacerdoti che lei citava che assume come il pantheon, non so, un jinn mesopotamico islamico oppure una divinità del Benin. Ecco, questo non avviene perché il cattolicesimo è un politeismo esclusivo, cioè l'esclusivismo resta comunque, cioè non c'è spazio per importare divinità dalle altre religioni, quindi questo penso che sia una cosa discriminante comunque. Non bisogna confondere i molti dei con l'esclusività, sono due cose diverse. Poi vabbè, a proposito del politeismo dei valori, questo è, il politeismo si è usato moltissimo per, come pluralità, come elogio della molteplicità e quindi delle varie possibilità di vita, dei vari modi di vedere il mondo, come logios, quindi di conseguenza della tolleranza, però sono sempre forme metaforiche, eh? Anche quella di Weber, che per carità è molto interessante, ma è simile, non so cosa diceva Goethe, io sono politeista nel sentimento ma monoteista nella ragione, mi sembra, non mi ricordo. Cioè c'è sempre un uso metaforico, mai prendere sul serio questa religione però, ecco, sembra essere questa la costante. Le guerre sacre che lei cita non sono mai guerre per imporre un Dio su un altro, questo che è. Secondo me la discriminante è sempre quella, non è una guerra religiosa, per imporre la divinità o per negarne un altro, ecco, questo nel mondo antico non accade.
Sì, molto brevemente. Il parlare di religione della politica, come lei ricordava, è degli anni 30 e riguarda fondamentalmente i totalitarismi, cioè queste forme particolari in cui l'assolutizzazione di qualcosa, fosse lo Stato, la nazione, la razza, la classe, diventa poi qualcosa che ha anche le sue caratteristiche rituali e così via. Oggi forse si tende un po' a voler racchiudere tutta la spiegazione e la caratterizzazione delle esperienze totalitarie dentro questa categoria della religione politica, che è un po' riduttivo perché rischia di lasciare fuori altre cose, ma certamente è più che pertinente.
Sì, salve a tutti. Volevo sapere come sia possibile che l'uomo sia partito da credere in più divinità, appunto il politeismo, e piano piano andando avanti col tempo ad abbandonare questa credenza a più divinità fino ad arrivare a credere la maggior parte in un solo Dio, e fino ad arrivare ai giorni d'oggi dove soprattutto noi ragazzi abbiamo perso un po' questo rapporto con la fede e il credere, e volevo sapere appunto quale può essere la causa di questo abbandonamento, insomma, del credere magari o in un solo Dio, anche, però anche in più divinità.
Che sia, come dire, un progresso inevitabile è la tesi che è stata sempre sostenuta sia dai cristiani sia da molti storici delle religioni dell'Ottocento. Cioè l'idea di fondo è che il politeismo è una religione che viene superata dal monoteismo, che è più perfetto, questa che è migliore, questa è il che non, però non è affatto così. Il fatto che abbia avuto tanto successo nel mondo, non dimentichiamo che è stato imposto da missionari, combattenti e generali in gran parte del mondo dove si professavano altre religioni, cosa che ancora si sconta, perché conflitto tra musulmani e indù, cioè tra parte della famiglia, ancora risente del fatto che gli indù, gli induisti si sentono di essere stati colonizzati dai musulmani e dai cristiani, ora vogliono rivendicare la loro indipendenza, la loro autenticità, la loro identità, eccetera. Quindi, come dire, il monoteismo sì, si è affermato anche molto, perché andava di pari passo con gli eserciti, col proselitismo. Poi il problema della religiosità contemporanea, guardi, non chiedo a me, io mi occupo di quella antica, non saprei rispondere su questo, su perché. Grazie.
Per finire con uno scherzo, ma sarà vero che le religioni monoteiste sono nate nelle tribù nomadi, perché dicevano che è molto più comodo portarsi un dio solo che stare